sono di ritorno da una visita alle nostre missioni del Brasile e del Perù, poiché in Brasile è andata in cielo una nostra missionaria di 41 anni, Dayani, una gran donna di Dio, che da 7 anni era in comunità consacrata laica e ha avuto un tumore al seno che poi è passato al cervello e poi ai polmoni. E il giorno 1 di febbraio è partita alla sera e quindi questo ha generato un nostro farci vicino a quella missione, a essere presenti accanto a questo momento di dolore, di sofferenza, anche a questo vuoto pieno di fede, pieno di gloria di Dio per una vita spesa bene, ma anche a questo vuoto di una presenza che in quella missione era molto significativa. Quindi ci siamo messi in viaggio, poi dal Brasile siamo passati anche un po' nelle missioni del Perù e siamo rientrati, quindi vi porto un po' di respiro missionario, che fa sempre bene, non solo a loro, ma a noi, perché in qualche modo contempli la bellezza della missione, la bellezza della fede, che se non si mette in cammino e va incontro a quello che Dio prepara, muore. La fede è un dono da donare e si arricchisce quanto la spendi e quanto la doni. Ho iniziato la mia quaresima in una missione del Perù che noi chiamiamo nel deserto, perché abbiamo aperto una casa per i giovani 7 anni fa in Perù, in un terreno che ci è stato donato, 10 ettari di sabbia, di deserto. Allora, ho iniziato ho letto la parola di questo Vangelo della domenica scorsa, lo ricordate, le tentazioni nel deserto. Gesù va, comincia così la sua vita pubblica, si prepara a quel momento importante della sua missione, quella che tutti vedranno, dopo i 30 anni di silenzio di Nazareth, va nel deserto. Ed ero là con i ragazzi e riflettevo su questo, dicevo ai ragazzi che è bello che loro sono lì proprio nel deserto a ricostruire qualcosa di bello che diventerà un villaggio. È arrivata l'acqua, sono andato perché degli amici hanno fatto provvidenza di pannelli fotovoltaici, così possono avere la corrente elettrica che fino adesso non avevano. E questo sarà vita, no? Sarà poter pompare l'acqua dal pozzo, poter irrigare. Tanta vita che viene da tanta provvidenza, da tanto amore. Ma si preparano anche loro, i ragazzi che entrano in comunità, alla vita, alla missione della vita, che è impegnativa, Non è sempre facile la vita. Ha dei momenti di lotta, ha dei momenti tosti, ha dei momenti non facili. E bisogna essere preparati, bisogna avere la tempra. E la comunità Madre Elvira, la nostra, ha voluto chiamarla scuola di vita per questo, proprio perché cerca di insegnarti a vivere i vari volti della vita, a viverli con Dio e a viverli, a non scappare. Allora ero là e pensavamo insieme ai ragazzi alle tentazioni. I nostri sono una categoria di persone che tentazione uguale cadere. La tentazione è la caduta, come nelle prime pagine della Bibbia. Ma in Gesù la tentazione è anche un'altra possibilità. È prepararti, fortificarti, imparare a vincere il male. Siamo in comunità Cenacolo gente che spesso è stata sempre vinta dal male. Il male ci ha sempre vinti, ci ha sempre fregato. E poi ha indebolito proprio la nostra volontà, la nostra vita di dentro, vincerlo. Non con il nostro orgoglio, non con la nostra presunzione, non con pensare di essere più furbi noi del male, ma con la forza di Dio. Gesù lo vince con la parola, con la forza della parola, con la forza della preghiera, con i piccoli sacrifici che temprano la nostra volontà, perché non sia fiacca, che ridanno un po' di vigore alla nostra spina dorsale. Madre Elvira ci diceva all'inizio della comunità: siete dei molluschi, non avete la spina dorsale. Appena c'è un qualcosa che vi solletica un po', plaf, ci diceva, col budino molle, quando lo giri, senza nervo la vita e senza quella volontà di dentro importante, che è dono di Dio, che unita alla grazia di Dio permette alla vita di fare dei passi in avanti, di stare dritto, di camminare. E dunque, che bello, la tentazione, il deserto, la lotta è un volto della vita che Gesù ci chiede di imparare a vivere con Lui. Oggi c'è un altro volto della vita che Gesù vive con tre dei suoi amici. È il bisogno di momenti di bellezza. La vita ha questo bisogno, anche la fede ha questo bisogno, perché se la fede non suscita bellezza, non affascina. Se la nostra vita non è una vita bella, bella non perché ci curiamo fuori, anche se è importante quello, l'estetica del nostro mondo, l'esteriorità, come gli altri ci vedono esteriormente, anche questo è un dono e anche questo è giusto, la cura del nostro corpo, ma la bellezza di cui il Vangelo ci parla è un'altra, è la bellezza di dentro, è la bellezza di stare alla presenza di Dio, è la presenza di contemplare la luce di Dio, lo splendore di Dio, la gloria di Dio. Ne abbiamo bisogno a volte nella vita di squarci, di momenti in cui saliamo sul monte. Nel deserto ci siamo tutti i giorni. Le battaglie della vita, le situazioni, i figli, l'amore coniugale, problemi al lavoro, la società, le guerre, il dentro di noi, il fuori di noi, è sempre un bel travaglio. Non so a casa vostra, a casa nostra è così. È sempre un ricominciare, il deserto quotidiano, le lotte, le tentazioni, ma anche la presenza di Dio. Il deserto è stato anche il luogo dove il popolo di Dio ha sperimentato la fatica del cammino, ma anche la bellezza della presenza del Signore, che si è fatto vicino proprio lì nel deserto. Quindi nelle lotte, nelle tentazioni, nelle battaglie della vita, è il nostro quotidiano, è il luogo dove Dio può farsi vicino a noi, dove può rivelarsi, può dirci che c'è, può dirci che la nostra vita, proprio le nostre battaglie quotidiane, gli interessano, che non c'è niente di noi che gli è estraneo, però poi il Signore è così buono che ogni tanto qualche squarcio di cielo azzurro ce lo dona. La vita non potrebbe vivere senza momenti in cui il cielo diventa un po' azzurro, respiri e dici che bello questo momento vissuto. Magari un momento, però è un momento che ti fa dare un respiro, è uno sguardo magari, solo uno sguardo, però uno sguardo che ti rasserena, perché vedi di nuovo degli occhi limpidi, belli, puliti, sinceri. No? È un giorno magari, una cosa semplice oppure una cosa grande che accade, però la vita ha bisogno di questi momenti. E Gesù porta i suoi tre amici sul monte della Trasfigurazione perché tra qualche settimana ci sarà un altro monte, la croce. Il volto di Gesù sarà sfigurato dal male, dalle legnate del nostro peccato, dalla cattiveria degli uomini, dal male di ieri, di oggi e di sempre che si abbatterà su di Lui. E quindi dicono coloro che studiano i Vangeli che la trasfigurazione è come un anticipo della risurrezione. È come se il Signore ci fa vivere dei momenti di croce, ce li fa vivere la vita tante volte, non il Signore. Il Signore si mette accanto a noi quando la vita ci offre la croce. Ma a volte il Signore ci fa anche vivere momenti di bellezza proprio perché possiamo nutrirci di quella luce, di quello splendore, di quel cielo azzurro di cui a volte il nostro cuore, la nostra vita ha bisogno. Anche la vostra relazione di coppia, penso, quella familiare, la mia come sacerdote, ogni vocazione, ogni chiamata di Dio ha momenti di deserto, ma ha anche bisogno di momenti di bellezza. E Pietro, che non sa neanche più cosa dice in quel momento lì, è preso un po' dall'agitazione, vede Gesù nello splendore della sua rivelazione come Dio, nella bellezza della gloria di Dio, vede Mosè ed Elia che parlano con Lui e facciamo delle tende. È bello per noi stare qui, è bello per noi stare qui, è bello. per noi stare qui. Dico spesso ai nostri ragazzi della comunità che se non arriva un momento in cui nel cammino comunitario sentono nel cuore questo, è bello per noi stare qui, sono ancora in carcere, non sono in comunità. Lo direi anche a voi. Se la vita non ha dei momenti in cui a un certo punto sente che è bello stare qui, con mia moglie, con i miei figli, in questo momento, qui, là, un momento, a volte la vita offre uno sguardo su quello che accade dentro di noi o intorno a noi, che suscita in noi. Questo è bello per noi stare qui, è bello per noi stare qui. La vita, la presenza del Signore acquista, vive una bellezza particolare di cui abbiamo bisogno, perché siamo nati da questa bellezza e per questa bellezza. Gesù dialoga con Mosè de lì e l'Antico Testamento del popolo di Israele. Mosè, la legge, Elia, i profeti, è il modo con cui Dio aveva parlato al popolo di Israele nel deserto. Dio ci parla in tanti modi, né? Ci parla attraverso delle persone, ci parla attraverso dei profeti. A noi ha parlato attraverso Madre Elvira, ci ha scosso, e ha dato una bella scrollata alle nostre coscienze, ha riaperto dei sepolcri attraverso la forza della parola e della fede di quella donna consacrata a Dio. Quindi ci ha parlato in molti modi e continua con la bellezza del creato, con il dono della coscienza, della legge di Dio scritta dentro di noi. Dio ci parla se lo ascoltiamo, ma poi è interessante perché alla fine resta Gesù solo. Pietro, Giacomo e Giovanni vedono Gesù solo. Gesù, Gesù, com'è importante arrivare a Lui. Com'è importante arrivare a Gesù. La Quaresima è questo, Gesù che muore per me, Gesù che risorge per me. La Quaresima è l'amore di Gesù per me. La Pasqua mi rivela questo e la Quaresima mi prepara ad accogliere questo amore così grande. Mi prepara il cuore a rendermi conto di quanto sono amato. Il Signore non poteva amarmi di più. Dunque, anche noi dobbiamo conversare con Gesù. La preghiera è questo nel tempo della Quaresima. È la nostra vita, è il nostro passato, è il nostro cammino di fede, è la nostra storia personale e familiare. Conversa con Gesù. Portala a Gesù, aprila a Gesù. Fai entrare Gesù in quella storia, perché Gesù la compie. È ciò che desidera fare nella storia del popolo di Israele. Gesù è il compimento di quella storia. Nella luce di Gesù si ricomprende la storia di quel popolo, perché Gesù è la pienezza, è il compimento, ma è anche della nostra vita, della mia storia e della vostra. Senza Gesù la mia storia non la capisco, le mie croci diventano insopportabili, i travagli che vivo diventano un lamento senza fine, le sofferenze che vivo diventano accusare sempre qualcun altro, dare colpa sempre a qualcuno. Senza Gesù la mia storia e la mia vita è bella, ma è anche tanto povera, perché gli manca il compimento, cioè gli manca quella chiave che il libro dell'Apocalisse dice che apre i sigilli del libro della vita. Tu hai un bel libro, ma non lo sai leggere, non lo comprendi, non lo capisci pienamente, perché è l'agnello che ti dà le chiavi del libro della vita, che apre i sigilli di quel libro, cioè che ti fa comprendere alla sua luce quello che tu stai vivendo e quello che lui desidera da te. Rimane Gesù solo, è bello per noi stare qui, però il Vangelo termina che scendono. Sarebbe bello per voi stare qui, no? C'è chi vi guarda i bimbi, c'è Don Epicocco che vi ha sgasati bene stamattina, c'è l'adorazione, c'è Don Bernardino, c'è, no, non so cosa vi è andato da mangiare, ma ho mangiato le briciole, mi sembrava sostanzioso. È bello per noi stare qui. Stasera si scende. domani mattina si battaglia, scuola, e poi lavoro, e poi la sveglia, il movimento, la settimana, i problemi, le preoccupazioni, quello mi paga, quello non mi paga, quello là, quello... Domani mattina si rientra nella battaglia, però questo momento, speriamo, sia stato per voi un respiro, il cielo si è aperto, un momento di luce, lo stare alla presenza del Signore, l'ascoltare la parola del Signore spezzata, il dire ma che bello quello che Dio pensa per noi, che bello stare alla presenza del Signore, che bello respirare alla presenza del Signore, amarci alla presenza del Signore. E poi c'è da vivere la vita. Si scende dal monte e Gesù riprende la sua strada verso Gerusalemme, verso la croce. Ha vissuto un momento e l'ha fatto vivere ai suoi, che ricorderanno, Gesù gli ha detto, ve lo tenete per voi questo momento, non dite niente a nessuno, solo quando sarò risorto dai morti. E quelli scendono e dicono, cosa vuol dire risorgere dai morti? Perché insomma, prima di Gesù, risorgere dai morti era una parola vuota, la risurrezione, quindi ne riuscivano a capire, però capiranno che quel momento è stato un po' risurrezione. Ci sarà la risurrezione definitiva anche per noi. Dayani l'ha vissuta qualche settimana fa, Madre Elvira qualche mese fa, qualche persona a voi cara l'ha vissuta, la vivrà. La risurrezione piena, definitiva, il Tabor per sempre, la trasfigurazione che diventerà risurrezione, eternità, paradiso, cielo, l'attesa del nostro cuore, di un amore infinito, di una luce infinita, di una bellezza infinita, di una gioia infinita, di una pace infinita. Verrà quel momento, ma di qui a quel momento là, definitivo, ci sono dei momenti di Tabor, delle trasfigurazioni, dei momenti che dobbiamo saper cogliere, perché sono momenti importanti. Sono momenti in cui il di dentro respira, gli occhi vedono una bellezza, il cuore si rappacifica, la vita prende un po' di energia, di forza, per poi rivivere la battaglia. Torniamo nel deserto, però ci torniamo con una certezza. Dio c'è, nella sua luce si sta bene e soprattutto con la certezza che il Padre dice a Gesù, tu sei il mio figlio, prediletto, l'amato. Quella verità che il Padre dice di Gesù agli apostoli è una verità anche per noi. Tu non sei di nessuno, tu non sei buttato lì nel mondo e poi chi se ne frega della tua vita, tu sei un figlio amato. Tu sei una figlia amata. In Gesù siamo figli. Il figlio è venuto a dirci questo, Gesù. La sua missione è stata questa. Il figlio è venuto a dirci, siete figli, amati anche voi. E San Paolo dirà, se siamo figli siamo anche eredi. Cioè abbiamo l'eredità di Dio. Abbiamo l'eredità dell'amore di Dio nelle nostre mani e nel nostro cuore. Abbiamo una ricchezza infinita che possiamo spendere e espandere per vivere bene la vita. Quella ricchezza è l'amore di Dio per noi. E allora siamo figli. Siamo figli amati. Questa è la certezza che se abita il nostro cuore ci fa vivere la vita in un modo diverso. Non da sbandati, non da vagabondi, non da disperati, ma figli. Abbiamo un padre, abbiamo una madre, abbiamo una casa, abbiamo un cuore che batte di amore per noi. Allora, viviamo la Quaresima con questa consapevolezza, come diceva Don Bernardino, con quello che la Chiesa ci chiede di vivere, con l'impegno un po' più nella preghiera, nel sacrificio, nel digiuno, con un di dentro più desideroso di rimettersi in cammino verso Dio, ma soprattutto con la meta, la Pasqua. È la Pasqua di Gesù, ma è anche la nostra. Anche noi risorgiamo e risorgeremo definitivamente, certamente, se abbiamo imparato a risorgere quotidianamente. C'è una risurrezione definitiva, ma c'è una risurrezione quotidiana. C'è una Pasqua tutti i giorni da vivere. Questo è l'insegnamento di Gesù e della Chiesa in questo tempo di Quaresima. Allora preparati, perché la Pasqua è per te. La Pasqua di Gesù è anche la tua. Grazie.